On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Rock Crimes, Charles Manson's Music.
Nell'immaginario collettivo, la controcultura statunitense degli anni 60 è quasi completamente assimilata alla cultura hippie, al suo motto «fate l'amore e non la guerra». Nella nostra mente, quando pensiamo ai giovani di quegli anni, ci vengono in mente prati pieni di figli dei fiori che praticano l'amore libero e l'anarchia. Il culmine di questo movimento, unanimemente, è riconosciuto nella Summer of Love, che riguarda gli eventi accaduti nel quartiere Hyde Asbury di San Francisco fra il 65 e il 68, e come finale, altresì unanimemente riconosciuto, al Festival di Woodstock, Ferragosto del 1969. Tuttavia, questa controcultura non fu solo questo. Se l'estate dell'amore non proseguirà nel 69, un motivo c'è. Sarà un uomo e la sua, famiglia a porvi fine, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Woodstock. I tre giorni di pace e amore di Bethel avevano un macabro contraltare. Tre giorni di orrori inimmaginabili, culminati nel noto eccidio di Cielo Drive, dove persero la vita Sharon Tate, il bambino che aveva in grembo ed altre tre persone. In quell'occasione gli assassini furono fisicamente Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Crane Winkle, tutti e tre appena ventenni e figli dei fiori. Come tutti sanno, il mandante, non si riuscì mai a stabilire quanto diretto o meno, fu il famigerato Charles Manson. La follia omicida di questa setta non si concluse a Cielo Drive, ma continuò con altri 5 omicidi per il resto del mese, un totale di 9 vite spezzate, ma la polizia di Los Angeles ha sempre nutrito seri dubbi su questo numero, arrivando a sostenere che la famiglia Manson abbia commesso almeno altri 12 omicidi. Verranno fermati solamente ad ottobre per un motivo inizialmente futile. Watson venne arrestato per sospetto furto d'auto, scoperchiando un vaso di Pandora ben peggiore di quello mitologico. Saranno tutti condannati al carcere a vita, con Manson che diventerà immediatamente una sorta di leggenda nera della cultura americana. Il male assoluto, la persona più deviata immaginabile e perciò oggetto di curiosità da parte dell'intero pianeta. Il motivo di questa fascinazione in realtà è semplice. Manson e i suoi accoliti sono la personificazione di tutte le paure e le accuse che i bigotti riferivano ai giovani e alla loro cultura. La libertà che in realtà è solo vuota promiscuità. Gli acidi che non spalancano le porte della percezione, ma portano alla follia. E tutte queste persone erano accomunate dall'ascoltare musica rock. Parte più raffinata della cultura americana ribalterà completamente queste accuse verso la società stessa. Esempio classico Kubrick con Arancia Meccanica. Charles Manson non era il male assoluto, era figlio di una società che lo aveva deviato. Manson, dal canto suo, fu soltanto felice dell'arresto. Disse di aver finalmente raggiunto la fama che tanto desiderava. Ma quale fama e, soprattutto, cosa c'entra questa storia con la musica rock? È semplice. Charles era uno di quei tanti ragazzi che in quegli anni affluivano a San Francisco con un unico sogno in comune: fare successo nella musica rock. People say I'm no good, but they never, never do they say why their world is so mixed up or how it got that way. They all look at me and they frown. Do I really look so strange? If
they really dug themselves. I know they wanna change. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them? And do you expect you to act like them?
Charles nasce con il cognome di Maddox il 12 novembre del 1934. È figlio di una quindicenne, Ada, e di un padre incerto, forse il truffatore di nome Walker Anderson Scott. Non lo conoscerà mai, in ogni caso. Pochi mesi prima della sua nascita, Ada si sposa con l'impiegato di una tintoria di nome William Manson. Non avrà mai alcuna voglia di crescere il figlio, piuttosto preferisce andare a bere con suo fratello tutta la notte. Divorzia dal marito esasperato dopo soli 3 anni di matrimonio e nel 39 viene arrestata per furto ed aggressione, sempre insieme al fratello, e spedita in carcere. E Charles, a sua volta, viene spedito in casa degli zii fino al rilascio della madre. Non riceve praticamente alcuna istruzione in quegli anni. Non c'è nessuno nella sua vita a cui importi minimamente che Charles vada a scuola. Non è un caso dunque che il primo reato che Manson, che di certo non difetta di megalomania, compia a 9 anni è quello di aver dato fuoco alla sua scuola. Perlomeno questa è la sua versione. A 13 anni, dopo numerosi furtarelli, viene mandato in un istituto di correzione per giovani delinquenti, gestito dalla Chiesa Cattolica. Il metodo dei preti è semplice: a ogni minimo sgarro deve essere applicata una punizione corporale, e lui di sgarri ne farà davvero tanti. Resiste infatti solo un anno. Nel 48 fugge a Indianapolis, dove commette il suo primo reato documentato: rubare del cibo e $100 da un alimentare. Viene rispedito il riformatorio, ma questa volta l'esperienza sarà terribile, ancora peggio della precedente, perché verrà stuprato ripetutamente, subendo ogni tipo di violenza fisica. E questa sarà la sua vita, praticamente dal 49 al 54, con le sole differenze che, crescendo e diventando uno dei più grossi nel riformatorio, diventerà lui il carnefice delle violenze sessuali anziché la vittima. A gennaio 55 esce e si sposa con Rosie Jean Willis, con la quale avrà anche un figlio che non fa in tempo a veder nascere, che deve di nuovo tornare in prigione. Questa volta furto d'auto. Essere sposata a una persona del genere non è certo fattibile, e Rosie lo lascia nel 57, divorziando l'anno successivo. Nel frattempo, uscito ancora una volta, viene arrestato per sfruttamento della prostituzione, ma rilasciato in un secondo momento in quanto la ragazza che usava decide di sposarlo, in modo da non essere obbligata a testimoniare contro di lui. Tutto inutile. Continuerà a fare il pappone e finirà nuovamente in carcere per questo. Inizialmente viene mandato al carcere della contea di Los Angeles e successivamente viene trasferito al penitenziario molto più duro dell'isola McNeil. Ed è in quest'isola sperduta, in questo terribile penitenziario, che Charles inizia a covare il desiderio di diventare un musicista. Riceve lezioni di chitarra da un tipo poco raccomandabile, il leader della gang Baker Karpis, Alvin Karpis in persona, e ottiene il contatto di un produttore degli Universal Studio. L'obiettivo della sua vita è diventato quello di sfondare nella musica, certo, una volta tornato in libertà, ma questa è la strada che ha deciso di compiere. Secondo una leggenda popolare, in cerca di gloria avrebbe addirittura fatto un provino per i Monkees, venendo poi scartato. La vicenda, quantomeno suggestiva, si scontra però con il fatto che la band si formò nel 65, quando Manson era dietro le sbarre. Viene rilasciato infatti solo il 21 marzo 1967, nel pieno della Summer of Love. L'uomo libero si trasferisce a Berkeley, dove verrà sottoposto alle cure e al controllo del dottor Roger Smith, agente di custodia. Il dottore in realtà è uno strano luminare, famoso per le sue sperimentazioni con moderne sostanze quali l'LSD e le metanfetamine. Verrà sovvenzionato sia dal Ministero della Sanità americano che dalla CIA, alimentando una serie infinita di complottismi. Charles proverà l'LSD la prima volta su consiglio del suo medico, quando finalmente si trasferisce anche lui nel famoso Haight Ashbury di San Francisco. Inizia a farne un uso davvero sconsiderato. David Smith, assistente nonché figlio di Roger, dirà che il cambiamento subito da quell'uomo per gli effetti degli acidi lisergici fu definito dal padre come il più brutale che avesse mai visto nella sua carriera. Nel frattempo, in carcere, era stato avvicinato da diverse sette, soprattutto Scientology, e ciò aveva fatto nascere in lui un interesse per la cosa concretizzato nel libro di fantascienza Stranger in a Strange Land. Inizia dunque a predicare una strana filosofia basata su questo libro, la Bibbia, Scientology e i Beatles. La band di Liverpool era infatti colpito dal loro omonimo disco, quello noto a tutti come White Album, e soprattutto dalla canzone Helter Skelter, non certo il contrario. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop. Momento, un uomo che tutti i test psicologici avevano diagnosticato come disturbato, ma anche come uno scemo capace di nulla, inizia magicamente a esercitare un'attrazione magnetica sui giovani intorno a lui e a raccogliere sempre più adepti. Alla sua strana filosofia, che se ci pensate però ben si sposa in quell'isergico momento dei figli dei fiori, aderisce un sacco di gente, soprattutto giovani donne. In poco tempo finirà a convivere con 19 ragazze nella casa della prima che aveva circuito. La sua corte dei miracoli continua ad allargarsi ed entra così nel mirino del procuratore distrettuale, che li definisce The Manson's Family, e così farà chiunque altro da lì in poi. Con un numero di seguaci sempre crescente, la famiglia si trasferisce per posizionarsi al Topanga Canyon, tra Malibu e Venice Beach, quartieri di Los Angeles, il tutto sotto l'attenta supervisione del suo agente di custodia. La carriera musicale di Manson inizia in realtà poi per puro caso. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Dennis Wilson, dei Beach Boys, sta guidando a Malibu quando vede due bellissime ragazze fare l'autostop e, naturalmente, generoso com'è, decide di dar loro un passaggio. Le incontra una seconda volta sul Sunset Boulevard e questa volta ci attacca a bottone per davvero. Dice che sta seguendo un guru indiano per farsi bello, negli anni 60 andava così, ma loro gli rispondono che un guru già ce l'hanno. Pensa che sia andata male. Passa il resto della giornata a registrare, ma al ritorno trova Manson sul vialetto di casa sua con altri 12 adepti. Il gesto può sembrare l'uscita di un pazzo, ma non lo è. Charles aveva iniziato da tempo a comporre canzoni, a farle cantare dai suoi accoliti, e l'incontro con Wilson è dunque quanto mai opportuno. Inspiegabilmente, nonostante le assurde modalità di incontro, tra i due nacque una sorta di strano sodalizio. Danny sembra avere una grande influenza su questo strano santone hippie, che ha passato metà vita in carcere per reati anche gravi, ma questo sembra non importare a nessuno. dura 6 mesi. Il membro dei Beach Boys inizia a introdurlo nel mondo della musica. Gli presenta il manager dei Birds, Terry Melcher, oltre alla sua band, e gli fa registrare numerose tracce all'interno degli studi gestiti da lui e dai suoi fratelli. I Beach Boys fanno persino la cover di un suo pezzo, Cease to Exist, cambiando però molte parole, a cominciare dal titolo, che diventa Never Learn Not to Love. La situazione è paradossale. Manson si è trasferito a casa di Dennis, vive lì con una parte dei suoi adepti e Dennis è totalmente estasiato. Sta pensando di pubblicargli un disco lui stesso. Finché un bel giorno, non si sa esattamente perché, decide di cacciare tutti, di chiudere ogni rapporto. Non avrà mai più nulla a che fare con Charles, ma non è affatto chiaro cosa sia avvenuto. Ci sono un sacco di leggende. Qualcuno dice che Dennis era venuto a conoscenza degli omicidi rituali della famiglia, ma pare un po' strano che non li abbia denunciati per un qualcosa di più grave. Tutto a un tratto evidentemente aveva subodorato che la sua era stata una folle infatuazione, che c'era qualcosa in quella famiglia che non andava. Eppure i contatti di Charles con la musica non finiscono qui. Neil Young non solo lo considera un genio, ma lo raccomanda alla Warner Bros., dicendo che l'unica cosa di cui aveva bisogno era una band e che sarebbe diventato un grande come Dylan. Il paragone è azzardato, è naturale, ma chi ha ascoltato i demo originali registrati da Manson con Phil Kaufman dicono che il suo folle rock era comunque molto buono.
Oh garbage dump, oh garbage dump. Why are you called a garbage dump? Oh, garbage dump, oh, garbage dump. Why are you called a garbage dump? You could feed the world with my garbage dump. You could feed the world with my garbage dump. You could feed the world with my garbage dump. That sums it up in one big lump.
Nonostante sia spinto dall'entusiasmo, abbia una famiglia sempre più numerosa, venga ormai servito e riverito, nonché campato dai suoi adepti, e abbia 1000 contatti, Manson non riesce mai a chiudere la presa sul mondo della musica. Ogni volta il tutto gli sfugge all'ultimo contatto, all'ultima firma. In tantissimi vengono suggestionati da lui, aprono all'idea di un disco, di una possibile carriera da rockstar. E fra il 68 e il 69 registra una marea di materiale in una marea di studi, ma ogni volta che è vicino a pubblicarlo qualcuno si tira indietro. Secondo Mary Herron, autrice di diversi libri sulla vicenda Manson, oltre che di American Psycho, fu questo rifiuto la scintilla che fece scattare la sua rabbia omicida. Che la teoria della Herron sia corretta o no, quel che è sicuro è che Manson e la sua setta si trasferiscono da casa di Dennis al Span Ranch. Qui il credo di Charles diventa, se mai possibile, ancora più folle. Inizia a dire ai suoi seguaci che il giorno del giudizio è ormai prossimo, che la colpa è dei neri e che presto ci sarà una guerra razziale in cui i neri stermineranno i bianchi, a eccezione di lui e della sua famiglia. Questo in quanto, secondo Charles Manson, i neri, non essendo in grado di governarsi da soli, hanno bisogno di un bianco a guidarli, e puta caso quel bianco è proprio lui. A questa folle visione paranoica dà il titolo di Helter Skelter, ma quale fosse la connessione con la canzone dei Beatles non è ancora dato saperlo.
Are you hoping and a praying as your soul keeps on weighing the judgment of the love that you thought was up above. Is there no one in your world but you?
C'è bisogno di un omicidio rituale per dare il via al tutto, e la vittima prescelta è proprio Terry Melcher, il manager e produttore che ha bloccato sul nascere la sua carriera musicale, o almeno la migliore chance che aveva avuto. Manson conosce l'indirizzo di Melcher e una sera, armato di follia omicida, si avvicina allo stabile. Cerca di entrare, ma viene allontanato da un'amica fotografa che era lì per caso. Ma amica non di Melcher, ma del nuovo proprietario di casa, Polanski, con sua moglie Sharon Tate. Lo allontana malamente, gli dice che Terry non c'è e che non sa dove sia andato. E Manson torna al suo ranch. Da qui in poi non sappiamo esattamente cosa sia successo. Manson non tornerà in quella casa, ma manderà dei suoi accoliti, e l'epilogo lo conoscete tutti. There's a time for living. Time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad illusion, living in that confusion. Frustration and doubt. Can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Just to say your love's not enough. If and you can't be true. Oh, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. L'arresto di Manson sarebbe dovuto essere una pietra tombale su tutto ciò che quell'uomo avesse mai scritto. E l'effetto, tuttavia, fu esattamente l'opposto. Il grandissimo produttore Phil Kaufman va a trovare Charles in prigione e riporta lui stesso: abbiamo fatto un patto. Manson mi ha detto: senti, fai una cosa, pubblica le mie registrazioni e tieniti tutti i diritti sulla mia musica. E così ho fatto. Prima ancora che il processo sia finito, viene pubblicato Lie, il primo disco di Charles Manson, che va letteralmente a ruba, nel senso che metà delle copie vengono rubate dai suoi adepti, che quando però torneranno per l'altra metà troveranno Kaufman con la pistola carica e nessuna voglia di rivederli ancora. Per tutto il resto del decennio fioccheranno le stampe più disparate, per lo più piccole etichette indipendenti senza scrupoli, desiderose di lucrare su questa vicenda. Anche perché, secondo la legge americana, Manson, essendo un ergastolano, non poteva richiedere alcun diritto d'autore su quel disco. Soprattutto in gioventù, moltissime band si lanceranno in cover delle canzoni di Manson come estremo gesto di irriverenza verso, il buon gusto, diremmo noi. Ma a superare il limite, come suo solito, sarà Trent Reznor, che si trasferirà nella casa dove Sharon Tate fu brutalmente assassinata e in cui registrerà anche l'album The Downward Spiral. Verrà bruscamente riportato alla realtà dalla sorella di Sharon Tate, che lo accusa di voler lucrare sulla morte della sua famiglia. A questo punto Trent capisce che è meglio non passare come uno che sostiene queste stronzate, parole sue, da serial killer. Le canzoni di Charles Manson sono ancora oggi stampate su CD e vinile e disponibili sui servizi di streaming. Fortunatamente, quantomeno, non gli è stato mai più concesso di rilasciare altro materiale.
Sick city, yeah, restless people. Sick city, burn their houses down to make the sky look pretty. What can I do? I'm just a person. This is life we always seem to hear. You just sit and things get worse. Watch TV and drink your beer. Walking all alone, not going anywhere. Walking all alone, nobody seems to care. Restless as wind, this town is killing me. Gotta put an end to this restless misery. And I'm just one of those restless people. Sick old 666 city. My beach leave me to say goodbye. Might be too late to watch a sick old city die. Going on the road, yeah, I'm gonna try to say sick city, so long, farewell, goodbye, and die.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.